Ave Maria, un saluto da Fra Pietro, Pedalino e bentrovati cari amici per un nuovo appuntamento insieme, ecco, potremmo definirlo così, quello che si apre con la puntata di oggi, per una piccola rubrica a cui è piaciuto dare questo titolo perché mi sembra sintetizzi bene un po' tutto il discorso che andremo a fare, Inganni umani e diabolici, in cui cercheremo di affrontare tutta una serie di tematiche delicate che però, come diciamo, sono solito dire, quando si tratta di queste cose, di una grande attualità e di conseguenza di una grande urgenza, l'urgenza di conoscere, queste pratiche, occulte o quantomeno che nascondono il pericolo dell'occulto, l'importanza di conoscere dunque di cosa si tratta, perché ho tante persone con cui siamo in contatto, ci convivono e ci vivono con queste cose, oppure diciamo noi, volenti o nolenti, ne siamo venuti a contatto. E non abbiamo mai capito bene di cosa realmente si tratti. Oppure, come terza ipotesi, per scongiurare il pericolo di venirne in contatto attraverso una deformazione della verità, una falsa informazione o semplicemente nessuna informazione, diciamo, un propinamento, ecco, di queste opzioni che vengono presentate come benefiche d'aiuto, insomma, per l'uomo, la sua vita, le sue scelte, e che in realtà poi dopo portano grandi problemi. Cari amici, per darvi un'idea complessiva di ciò di cui andremo a trattare, ecco, in un'ampia panoramica vi preannuncio già che toccheremo argomenti quali la cartomanzia, l'astrologia, l'omeopatia, le discipline olistiche, i tatuaggi, le sette, le pseudoreligioni, la New Age, il Reiki, i chakras, le energie, la pranoterapia, la magia, la stregoneria, lo yoga, eccetera, eccetera. E vi rendete già conto che di questa rubrica c'è bisogno, ecco, diciamo così, c'è bisogno perché in una società, come era solito dire Padre Gabriele Amort, ma come sono soliti dire in genere tutti gli esorcisti che praticano per bene il loro mestiere, ecco, loro prendono coscienza di questo fatto. La fede preserva da tutte queste, da questi inganni umani e diabolici, ma quando la fede crolla, quando la fede scompare, come purtroppo assistiamo oggi nel nostro mondo, vengono in superficie e vengono a galla tutta una serie di cose che nulla hanno a che fare con il vero Dio e che quindi nascondono lo zampino del principe di questo mondo, che trova tutti i modi per ingannare, sedurre e poi perdere, ecco, le povere anime. In questa puntata un po' introduttiva, vorrei così fare un discorso generale per entrare nell'atmosfera di questa nuova rubrica. Vorrei ricordare, cari amici, che anche i celebri scrittori, ben lontani dal cristianesimo, hanno espresso nel tempo la loro opinione riguardo l'esistenza del demonio, perché se si parla di questi inganni diabolici, è chiaro che non si può non parlare, o quantomeno è il soggetto che, pure se non viene menzionato continuamente, sta dietro tutto il discorso, il demonio, ecco. Diceva ad esempio Charles Baudelaire, capolavoro di Satana è di aver fatto perdere le sue tracce e di aver convinto gli uomini che egli non esiste. Giovanni Papini, grande convertito, scrittore convertito al cattolicesimo, diceva in maniera significativa: l'ultima astuzia del diavolo fu quella di spargere la voce della sua morte. E poi ci sono anche altre citazioni, ma giusto per farvi capire come il discorso della presenza e dell'esistenza e dell'azione del diavolo è qualcosa che gli spiriti acuti, credenti o non credenti, insomma, devono attestare. Bisognerebbe riflettere sul fatto che molti cristiani praticanti, invece a differenza di queste voci, non credono affatto nell'esistenza del nemico di Dio. Non ci pensano, vivono un cristianesimo orizzontale che nulla a che fare con tutto il mondo del soprannaturale, del preternaturale, del trascendente, e si autoingannano e si mettono in gravi pericoli. Non riescono proprio a discernere la sua azione dietro determinati eventi e determinate pratiche. Ebbene, questi sprovveduti e ingenui, diciamo così, cristiani, non si rendono conto che se un nemico agisce di nascosto, senza attirare l'attenzione su di sé, ovviamente riesce più facilmente a colpire e a uccidere il suo nemico, il suo avversario, colui a cui vuole nuocere. È ciò che il diavolo attua, purtroppo. In questa società è proprio una sorta di anestesia spirituale, con la conseguenza che le vittime non provano neppure il senso di colpa e rimorso a causa di una coscienza oramai deformata per i propri peccati, per le cose sbagliate che si compiono, proprio come nel campo, nella sfera, ecco, medica, dove a seguito dell'anestesia vengono effettuate ogni sorta di operazioni senza che il paziente si accorga di nulla. Ciò però non toglie il fatto che le conseguenze di questa anestesia dello spirito, causa della quale si fa di tutto e di più senza pesare, ecco, il proprio comportamento, questo non toglie il fatto che le conseguenze possono essere rovinose, rovinose. Quindi, in molte nostre abitudini quotidiane, ecco, dei cristiani di oggi, bisogna riconoscere che non si riesce più a identificare il lato dannoso, in quanto oramai ogni cosa sembra essere diventata lecita e innocua. Non esistono più limiti, siamo diventati gli unici ad avere il diritto di scegliere ciò che è bene e quasi fondare, ecco, la morale, decidere ciò che è bene e ciò che è male, quando a volte invece eliminare proprio le categorie di bene e di male, tutto è senza un valore, un significato vero. Ma non ci rendiamo conto di essere in questo modo, uso il noi, ecco, così in maniera generica per dire tutte quelle persone che si comportano così, ecco. Siamo però non consideriamo che i nostri giudizi così sono influenzati dall'attaccamento al mondo che tende sempre a contrariare le cose dello spirito. Il demonio si fa avanti con i suoi miraggi, le sue seduzioni. In definitiva, l'abbiamo messo implicitamente o esplicitamente al posto di Dio. È importante per lui che non sia visto, no? Dietro a ogni evento, in quanto il rischio di scivolare nel fanatismo sarebbe molto concreto, ma è innegabile che in questi tempi in cui viviamo la sua azione si sia estesa ed intensificata, come non è avvenuto in altri periodi della storia. Il suo lavoro si sta concretizzando in più direzioni, sembra proprio concentrato nel plasmare le coscienze ed invertire i valori di vita stabiliti dalle leggi di Dio. Lui è il pervertito e anche l'invertito, cioè quello che ha messo la marcia indietro, capite, cari amici? La direzione che ha dato Dio, lui l'ha presa tutto al contrario. E quindi tutto quello che fa per sedurre gli altri è portare al diretto, diciamo al contrario, per il perfetto contrario di ciò che è la legge del Signore, di ciò che è il bene, di ciò che è la via di Dio. È triste tutto questo, eppure in questo modo la fase di superamento della soglia del lecito finisce per dissolversi, comunque diventa inconsistente, volubile, alle nostre esigenze, alle nostre aspettative, quello che vogliamo, quello che ci piace, quello che ci aggrada, quello che ci stimola, quello che ci fa sentire l'emozione. Ma non è così, i limiti che Dio ci ha posto sono per il nostro esclusivo bene, amici, non per il gusto di proibirci qualcosa. Egli sa cosa è giusto e buono per noi e non noi. Noi non lo sappiamo, presumiamo di saperlo, ma in realtà ci inganniamo, o meglio, se lo sappiamo secondo la mens di Dio, allora lo sappiamo veramente, ma se lo sappiamo al di fuori della mens e del progetto di Dio, allora ci illudiamo di sapere qual è il nostro vero bene. Se non ci fossero le conseguenze a parlare, potremmo ancora discutere, ma quando ci sono queste, che palesano che le vie e le direzioni contrarie alla legge del Signore sono malvagie, allora dobbiamo semplicemente essere onesti e riconoscere che così stanno le cose. Per esempio, ecco, facciamo alcuni esempi per rendersi conto un po' del discorso che intendo fare in questo primo approccio, in questa prima puntata. Dietro, ad esempio, un semplice programma televisivo può celarsi l'inversione di valori operata dallo spirito del male, che può sfruttare apparentemente innocui balletti sensuali, ad esempio, per creare strane fantasie ed eccitazioni sull'uomo che con il tempo potrebbe considerare l'ideale di perfezione corporea, il soddisfacimento della relativa brama sessuale come un valore, qualcosa per cui valga la pena anche lasciare famiglie e figli. Considerare l'adulterio come naturale conseguenza di un amore finito rappresenterà poi solo una copertura alla propria lussuria che è stata accesa anche da tutti questi suggerimenti, chiamiamoli così, e con discorsi che possano in qualche modo acquietare la coscienza e giustificare le proprie scelte agli occhi del mondo. La televisione in particolare spinge a praticare il sesso libero, il matrimonio è diventato solo un'appendice, spesso troppo ingombrante, inutile, scomodo, per cui meglio non sposarsi proprio e vivere more uxorio con le convivenze che oramai sono sempre più comuni, sono diventate, come dire, l'eccezione è la coppia che vive in castità e aspetta, diciamo, attende il matrimonio per potersi unire e invece l'abitudine comune è diventata la convivenza in cui si pratica la fornicazione, il sesso libero. La mentalità comune in questo modo si adegua a ciò che il mondo stabilisce, perciò il sesso libero non diventa più un peccato grave, sebbene la parola di Dio ci ricorda l'esatto contrario. Il mondo stesso, plagiato dal demonio, ci suggerisce le giustificazioni ai nostri peccati. In questo caso ci risponderebbe che non c'è niente di male a fare in questo modo. Dopotutto non si uccide nessuno. E l'errore sta proprio qua, cari amici, perché si uccide, in effetti, non uccidiamo nessun corpo mortale, ma si uccidono le anime, le nostre anime immortali e quelle poi dei vari, partner di turno. Ma se consideriamo le cose in un'altra ottica, ecco, tante cose che oggi sono considerate normali e non lo sono, secondo la Sacra Scrittura, la rivelazione di Dio. Un innocuo film, ad esempio, incentrato su personaggi adulteri, incestuosi, in cui si vive un illusorio amore a base di sesso sfrenato, oppure molte serie televisive, si pratica la magia per aiutare gli altri a vincere il male, tra virgolette, a vincere il male, perché si usa uno strumento che invece non è buono, e quindi è un'illusione, oppure si tende ad ateizzare ogni cosa, quindi Dio non c'entra nulla nella vita degli uomini, no? Si trasmettono oppure dottrine e principi di apparente libertà, di pseudovalori sradicati, sganciati da Dio, calpestandole e così sostituendole, facendo questa sostituzione. Questi neovalori della società atea, ecco, con le leggi di Dio. E dietro tutto ciò, cari amici, bisogna riconoscere che si cela la regia del principe delle tenebre, che occulta abilmente la sua presenza, ma che agisce in modo più o meno diretto. per inculcare desideri, abitudini, pensieri che sono in aperta opposizione al Signore, come un virus che si contrae quasi senza accorgersene e si finisce per crescere e proliferare dentro di noi fino a distruggere. E venendo ora al tema che più attiene alla nostra rubrica e al nostro discorso, bisogna, tra i mezzi, ecco, attraverso cui Satana si occulta e però opera, ecco, nella vita degli uomini, bisogna annoverare il veleno nascosto dell'occultismo. È una piaga, che soprattutto in questi ultimi anni, si sta dilatando, e questo occultismo che dilaga, grazie soprattutto ai mezzi di comunicazione, è un problema grosso, grosso, grosso. Gli strumenti utilizzati esistenti nel mondo sociale fanno leva su tutto ciò che è legato alle debolezze dell'uomo, alle ambizioni, desideri di affermazione, all'individualismo. Molte sono le pubblicazioni, libri, manuali di magia, utilizzati per scopi divulgativi e di aggancio. Spesso sono proprio i mezzi di comunicazione di massa che consapevolmente o meno effettuano procedimenti di persuasione, manipolazione e disinformazione a favore dell'azione diabolica. Negli ultimi 10 anni, in particolare, con la diffusione della New Age, l'occulto è diventato uno dei temi preferiti per numerosi libri e riviste. Molti romanzi contengono racconti che parlano di reincarnazione, fenomeni paranormali, panteismo, stregonerie, rituali magici. La maggior parte delle riviste pubblica carte astrologiche, oroscopi, storie del preternaturale. Poi ci sono quelle di un certo filone musicale che danno spazio a gruppi che usano simbolismi, terminologie e più o meno esplicite incitazioni sataniche. In Italia è possibile trovare con facilità librerie specializzate, e questo anche in altri paesi d'Europa, sui culti religiosi alternativi, sulla stregoneria, sul paganesimo, sulla magia wicca, sui fenomeni occulti, fino ad arrivare ai libri che spiegano per filo e per segno come fare un incantesimo di magia fai da te o addirittura una messa nera. È attestato da molti librai che il filone magico, occultistico, esoterico è quello che maggiormente tiene banco e fa guadagnare più soldi. La maggior parte degli adolescenti, cari radioascoltatori, impara i primi rudimenti di occultismo e magia da questi mezzi, da questi romanzi, che utilizzano stregonerie e scienze occulte come elemento base per le loro trame. Si sviluppa la convinzione in tal modo che attraverso la pratica di incantesimi, di magie, si possano modificare il corso degli eventi a proprio vantaggio e quindi la direzione delle vite e delle esistenze delle persone. Questa credenza a lungo termine può avere degli effetti estremamente deleteri, come l'adesione ad una setta, entrare in maniera, diciamo, ufficiale in una aggregazione settaria. Altrettanto facilmente si iniziano a utilizzare riviste, romanzi esoterici riguardanti le pratiche magiche, per finire poi ad acquistare i testi classici dello spiritualismo e del satanismo. La televisione, poi non ne parliamo, è uno dei mezzi più potenti, ecco, che veicola non di rado filmati che parlano di occultismo, magia, satanismo, rendendoli di fatto accessibili al grande pubblico. Le trame di questi telefilm si basano sui rituali di magia bianca e nera, sugli incantesimi, sulle forze preternaturali. I personaggi sono portatori di una cultura che prevede l'esistenza del politeismo, di speciali poteri psichici paranormali. Il problema di fondo è rappresentato dal rischio di inculcare un pensiero di tipo magico, quindi creare proprio un pensiero sociale di tipo magico, ma più che un pericolo è una realtà, è proprio una realtà. È diventato già, che predispone di fatto poi all'avvicinamento verso tutti quei culti, quelle sette gravitanti intorno all'occultismo. Altro caso molto diffuso è quello delle svariate emittenti televisive in cui gli operatori praticano la cartomanzia. Questo questi ciarlatani che vengono invitati a talk show e cose del genere e purtroppo sono seguiti da gente che direi io non c'è niente di meglio da fare perché com'è possibile perdere il tempo in questo modo? Però no, in realtà non è non c'ho nulla da fare, ma mi sento stimolato, incuriosito, ma vediamo un po'. Oppure le telefonate, così telefona ai call center per farsi leggere le carte. Oppure si usa la scrittura automatica per entrare in contatto col parente defunto. Se la regia diabolica viene smascherata in diretta a questi programmi, l'operatore dell'occulto risponde con frasi tipiche, quali siamo nel XX secolo, non possiamo ancora credere a queste favole del Medioevo, il diavolo non esiste, non mica stiamo facendo questo. Vedete, ecco la furbizia. Anche in questi casi emerge chiaramente l'intelligenza del serpente antico che istruisce adeguatamente i suoi servitori. I siti internet, poi, perché oggi in effetti si parla di TV, ma la TV dei giovani è diventata YouTube, cioè internet sta quasi soppiantando tutti gli altri mezzi di comunicazione, soprattutto per il mondo giovanile. I siti internet sono anche molto facilmente accessibili, quindi molto ambiti. E ci sono siti di celebri giochi per bambini o di ruolo e si accede in questo modo direttamente a siti esoterici di vario tipo. Infatti, molti di questi giochi, apparentemente innocui, prevedono l'acquisizione di poteri preternaturali, la pratica di rituali iniziatici e formule che abbracciano la magia, la stregoneria, l'occultismo, il channeling, il satanismo, il vampirismo addirittura. L'acquisizione della mentalità magica, anche se tramite un gioco, rischia di trasformarsi in un concreto modo di pensare e agire, magari da mettere in atto per superare gli ostacoli e le difficoltà della vita di tutti i giorni. Il pericolo è molto più alto nel caso dei bambini e degli adolescenti che presentano una personalità in fase di formazione e sono di conseguenza più plasmabili, anche più ingenui in questo senso, nel senso che sono più recettivi verso quello che il messaggio che proviene loro. Un ulteriore veicolo di diffusione dell'occultismo, ma ancor di più del satanismo, è la cosiddetta musica satanica. La musica satanica è di due tipi: quella che contiene messaggi espliciti e manifesti che inneggiano a Satana o che gravitano attorno alla sua persona, alla sua realtà, e quella che contiene messaggi nascosti, subliminali. I messaggi subliminali si dividono in quelli registrati, al contrario, e nei messaggi bifronte. I primi vengono registrati a rovescio in sala di incisione, facendo girare il nastro all'indietro, cosiddetto backward masking process, processo di mascheramento all'indietro. Ascoltando normalmente la canzone si percepiscono soltanto rumore, suoni senza senso, invece facendo girare il nastro rovescio, si sentono frasi dotate di un senso logico. Anche se in alcuni casi occorre una certa fantasia per identificare questi messaggi, in altri però il riferimento all'occulto è effettivamente chiaro e riguarda gruppi e cantautori conosciuti in tutto il mondo. Nonostante ciò, ecco, gli specialisti assicurano che la mente umana, sia a livello conscio che inconscio, non è capace di interpretare un testo al contrario, perciò cadrebbe ogni ipotesi di lavaggio di cervello di massa, ecco. Vista comunque la possibilità che si tratti effettivamente di qualche invocazione satanica, è assolutamente suggerito, diciamo è un eufemismo, dicendo suggerito, di evitare e ascoltare tali nastri e tale musica, perché comunque è un pianeta ancora inesplorato per molti versi, c'è quello anche della psiche umana e c'è chi dice che no, l'effetto non c'è, ma in realtà poi dopo a giudicare dalle reazioni, dai comportamenti di persone giovani che questa queste cose l'ascoltano, non sarei tanto sicuro che invece la decodificazione a livello di inconscio non avvenga, ecco, quindi assolutamente. Poi altrimenti farebbero una cosa inutile tutti costoro. Io penso che è impossibile pensare a una perdita di tempo del genere. Evidentemente invece l'effetto c'è. Quindi i messaggi bifronte invece sono frasi di canzoni che si possono ascoltare sia al dritto che al contrario. Nella lingua italiana le parole bifronte sono chiamate palindrome. E ne è un classico esempio la parola Roma, che a rovescio si legge Amor. I messaggi nascosti nei dischi, però, non sono composti da palindromi, perché il contrario delle frasi non è letterale, ma esclusivamente vocale, e dunque si possono solo ascoltare. È necessario prestare attenzione, poi, anche ad alcuni corsi professionali, ecco, anche questa è una cosa che va in che è in voga, ecco, va di moda. Corsi professionali di, chiamiamoli, supplementari, aggiornamento, che vengono promossi in ambito aziendale, lavorativo. È il caso di alcuni seminari ideati per risvegliare, prendere coscienza, dicono, del potenziale nascosto nella persona. Già il modo di presentarlo è accattivante, no? Vi rendete conto che chi non ha la fede, qualcosa del genere la va pure a cercare, o se non la va a cercare esplicitamente, se gli viene presentata, diciamo, non si tira indietro. Alcune importanti e conosciute organizzazioni italiane riportano nella pagina di presentazione di questi corsi, ad esempio, è un processo che dal punto di vista di chi lo sperimenta significa sentire di avere potere. È un corso di risveglio per accedere a quell'immenso potenziale che dorme in noi e che non riusciamo sempre a esprimere. Senza voler fare di tutta l'erba un fascio, è però piuttosto probabile che talvolta si vada ben oltre il semplice aspetto psicologico e comportamentale, fino ad arrivare a includere anche la sfera spirituale. Le espressioni riportate ricordano infatti molto da vicino i concetti di ricerca del potere che stanno alla base delle pratiche occulte delle filosofie di stampo orientale New Age, ed è per questo necessario muoversi in questo terreno con molta cautela e discernimento. Il demonio, cari amici, agisce a ogni livello e categoria sociale, eh? Li vuole tutti il demonio, li vuole tutti, anche se sembra avere una certa predilezione per alcune categorie, come i giovani e le famiglie. E poi non parliamo dei consacrati, quanto diciamo li predilige ancora di più. Però parlando diciamo un po' a voi in genere, i giovani e le famiglie soprattutto li vede il suo pericolo e quindi anche il desiderio di distruggere quanto più può. E sebbene egli e la sua azione non sia onnipotente, onnipresente come quella divina, però conosce molto bene gli individui perché li studia, sa cosa desiderino maggiormente, come la pensino, ecco, e sfrutta la debolezza umana per ammaliare, spingere verso i piaceri sensuali, materiali, costringendo allo stesso tempo a vivere la propria esistenza alla ricerca di quelle cose che possano sempre più soddisfare l'insaziabile brama, ecco, della concupiscenza umana. In realtà, però, come l'esperienza insegna, si genera non uno stato di soddisfazione vera, di vera gioia, ma un'insoddisfazione, un vuoto e un'aridità permanenti, spesso accompagnati da una vita vissuta in peccato mortale, senza che, le vittime se ne avvedano neppure. Egli, il demonio, è anche il regista di tutto il male esistente e presente in varie forme, influenzando ogni singolo individuo, riesce a creare scompiglio e distruzione, un po' a livello familiare, lavorativo, nazionale, mondiale. Non è Dio a provocare le sciagure e le sofferenze. È Satana, l'autore del male, è colui che sfrutta le persone da lui manipolate per generare odio, divisione, idolatrie, malattie, vendette, fanatismi, assassini e chi più ne ha più ne metta, cari amici, dobbiamo contribuire tutti allora a smascherare questa scimmia demonio, così chiamato scimmia di Dio, e questa rubrica ha proprio questo intento, cercare di togliere, rimuovere la maschera da alcune realtà, ecco, nelle quali egli si nasconde e può operare a suo piacimento, quando invece si dice sì, no, no, le cose vengono chiamate per nome, il suo potere è già ridotto, viene già depotenziato perché una volta smascherato deve per forza, per necessità di cose, non può, ecco, operare con quella libertà a cui faceva prima. Quindi primo passo da compiere è l'informazione, diceva padre Amort, che in questo campo sono tre i rimedi di solito da prendere: l'ascolto delle persone, la rievangelizzazione, o meglio, mettiamolo in ordine di importanza, rievangelizzazione, quindi far ritornare la fede in auge, quindi la prima cosa, e questa di conseguenza porta via tutte queste altre, diciamo, perversioni, spirituali e religiose. E poi l'ascolto delle persone per capire i reali problemi, le reali situazioni. E poi, ecco, l'ultima cosa, l'informazione, cioè informarsi su tutte queste cose, perché non è piacevole, ve lo assicuro, non mi divertirei, non mi diverto per nulla, ecco, a dover così informarmi su tutto questo. Ma se fosse qualcosa che sta nella pura teoria, oppure che è successo tanti anni fa, allora non ci sarebbe assolutamente il motivo, l'interesse, non lo farei, essendo un problema che porta tanto male alle persone. E allora, se bisogna aiutare le persone, bisogna aiutarle. E quindi questa informazione, cerchiamo allora di smascherare, ricordando per finire, ecco, la conclusione, in conclusione di questa prima puntata, il famoso discorso, ecco, Paolo VI fece nel 72, in cui parlava Papa Paolo VI del male, non in senso generico, ma riferendosi a un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore, diceva il pontefice. E continuando, precisava: egli è l'insidiatore sofistico dell'equilibrio morale dell'uomo, è lui il perfido e astuto incantatore che sa insinuarsi per via dei sensi, della fantasia, della concupiscenza, della logica utopistica, dei disordinati contatti sociali nel gioco del nostro operare, per introdurvi deviazioni altrettanto nocive quanto all'apparenza conformi alle nostre strutture fisiche o psichiche o alle nostre istintive profonde aspirazioni. Ecco, con queste parole che la dicono lunga, ecco, su quello che è e quello che fa il demonio. Allora ci salutiamo per ora per darci appuntamento la settimana prossima e entrare a questo punto nel vivo del discorso, cominciando a trattare una delle prime astuzie e inganni diabolici da cui è necessario tenersi lontani. Un saluto a tutti voi da Fra Pietro e una buona continuazione sulle frequenze della nostra radio. Buon consiglio. Ave Maria.